Buonasera a tutti, sono Lorenzo Busnengo e adesso vi illustrerei il progetto urbanistico del programma Villa Troili Aldo Brandeschi. Magari seguirei l'elenco delle tavole e cerco di illustrare tavola per tavola e poi dopo diciamo domande e contributi se sono qui a disposizione per cercare di chiarire e di rispondere ad ogni esigenza. Sto portando via tutto. Ok, la tavola 1. Questo è un programma di compensazione urbanistica, quindi sono trasferimenti di diritti edificatori già normati dal piano regolatore. Nel caso specifico questi diritti edificatori partono dall'ex zona E1 Casal Giudeo, che era un ambito di trasformazione urbanistica, quindi un'area edificabile del vecchio piano regolatore del 65, che è stato annullato col piano regolatore del 2008. Andiamo avanti, il perimetro rosso, questi colori gialli e verdi sono l'edificabilità del vecchio piano, questa tavola illustra il vecchio piano. Invece, come vedete, sul nuovo piano, quello del 2008, l'area edificabile è diventata un'area verde. Al contempo, con l'articolo 18, il piano regolatore ha riconosciuto i diritti edificatori di quest'area, che non possono essere più realizzati qui, ma possono essere trasferiti in altri ambiti edificabili previsti nell'intero territorio comunale. Andiamo avanti. Nel caso specifico, questi diritti edificatori, che comunque si trasferiscono a parità di valore, quindi non un metro cubo di Casal Giudeo diventa un metro cubo a Villa Troili Aldo Brandeschi, ma in questo caso hanno una riduzione del 25%, quindi un metro cubo di Casal Giudeo vale 0,75 metri cubi a Villa Troili Aldo Brandeschi. Andiamo avanti, la tavola successiva, scusa. E qui andiamo ad individuare qual è l'area di ricaduta di questi diritti edificatori e qual è l'area veramente trasformabile. Magari se andiamo su componenti ad esito, che è questa a destra, esatto, abbiamo più destinazioni di piano all'interno del programma unitario. Abbiamo una piccola parte che è questa, è la sede della BNL per rendersi conto a livello territoriale, questa è la polizia penitenziaria, questo è l'ex Molino Agostinelli, questa è via della Vignaccia, questa è via di Brava. Abbiamo un'area ad ambito di riserva, un'area a print, un'area a verde privato attrezzato. Su queste tre destinazioni trasformabili da PRG, come avevo detto prima, sono applicati gli indici specifici delle destinazioni, una quota per i proprietari e un'altra quota per il trasferimento dei diritti edificatori. Direi che possiamo andare avanti. Questa è la variante di PRG, quindi tutto quello che è dentro il perimetro blu diventa l'ambito trasformabile. Andiamo avanti. Allora, questo elaborato introduce quelle che sono le quantità totali di progetto e quelli che sono gli oneri che genera questo progetto e quindi le ricadute in termini economici sul territorio. Andiamo avanti, comunque a fronte di circa 100.000 metri cubi con un indice metro cubo di 0,86 da conteggio, quindi dei minimi dovuti per legge, andiamo sui totali, ecco, avremmo circa 7 milioni di oneri di contributi che devono essere utilizzati sul territorio per realizzare le opere pubbliche. A fronte dei 7 dovuti da conteggi, che sono conteggi matematici di legge, il programma urbanistico prevede, pagina 3, 14 milioni di euro di opere, che sono le opere di urbanizzazione primarie, viabilità e parcheggi, fogne nere, fogne bianche, gallerie pubblici servizi, ovviamente l'acquedotto, l'idrico della CEA, una quota di verde pubblico, un verde pubblico invece va in secondaria e poi sono state previste un complesso scolastico di asilo nido e scuola materna nelle aree con destinazione a servizi per un importo, quindi 1,5 più 200, il totale delle secondarie è circa 4 milioni in più. E diciamo, queste sono le opere di urbanizzazione primarie queste e secondarie queste. In più sono previsti come ulteriori oneri a carico dei proponenti, quindi sia dei proprietari che dei compensandi, un collegamento viario esterno alla superficie di intervento, che dopo andremo ad individuare, e un ulteriore servizio in esubero rispetto all'asilo nido e alla scuola materna. È stato pensato una fattoria agricola per la vendita diretta, quindi sia a scopo didattico sia a scopo di utilizzo di una zona agricola a parco che è limitrofa all'intervento, un po' quello che succede il sabato e la domenica oggi a Testaccio, cioè il prodotto agricolo esatto viene realizzato e c'è la vendita diretta da parte di chi produce senza tutti i passaggi intermedi e la filiera commerciale normale che ci porta magari il prodotto mesi dopo sul banco della frutta. Andiamo avanti. Questo è si vede, ti guardo e ti indico che c'è una tavola che si vede meglio, perché questo è l'inquadramento, no, e questo giallino si vede poco purtroppo, questo è l'inquadramento viario, diciamo su questo non c'ha il file, vabbè proviamo ad aprirla così. No, sopra è peggio. Ah, leviamola, e faccio un'illustrazione su questo, poi magari, perché quella vedo che poi tra l'altro è solo di dettaglio, mentre io ho il quadro più ampio. Comunque su questa tavola qui sono stati montati sulla viabilità esistente, che è il raccordo, tutti i collegamenti viari previsti dal piano regolatore e previsti da tutti i programmi in corso di sviluppo sul territorio del 16° e del 15° municipio, in modo tale da individuare quello che è il completamento di un quadro viario complessivo. Qui in alto a sinistra abbiamo la centralità di Massimina, che è una centralità ad oggi approvata, con tutto il sistema viario che crea un'alternativa tra la via Aurelia, che è questa qua sopra, e uno svincolo diretto sul raccordo anulare. Qui in basso a sinistra abbiamo tutti gli interventi nella zona di Casallumbroso, quindi l'esproprio e la risistemazione di vicolo del Casallumbroso e il collegamento esterno di via del Casallumbroso, che è tutto questo. Qua sotto abbiamo l'intervento di Pescaccio, che oltre la viabilità interna prevede una complanare complessiva per tutta la lunghezza del Gra fino alla via Aurelia. Sull'interno abbiamo l'altra parte di Pescaccio con il collegamento con Ato Tenuta Pisana e con via della Pisana. Quindi oltre alla complanare interna sul raccordo c'è anche un sistema di viabilità interquartiere che ci riporta fino a via di Brava e allo al nuovo svincolo sul raccordo che abbiamo visto prima in prossimità della centralità di Massimina, e poi qua sopra verso via degli Aldobrandeschi, mi sono perso la stazione, eccola, e da questo alla stazione Aurelia della ferrovia, nonché anche Massimina è prevista la nuova stazione. Il tutto si riconnette con via Aldobrandeschi e il nostro intervento, diciamo, chiude l'anello a sud di questo sistema trasportistico su gomma con la messa in sicurezza da questa rotatoria di tutta via della Vignaccia, una nuova rotatoria qui dove oggi c'è una rotatoria ma è una rotatoria non a norma, e poi una nuova rotatoria invece dove c'è l'incrocio a raso con via di Brava, nonché la riqualificazione di tutta via di Brava fino ai limiti degli altri interventi. Quindi diciamo, anche perché è arrivato per ultimo, questo intervento va a completare il quadro infrastrutturale previsto dal piano regolatore è previsto da tutti i programmi che già sono in corso di approvazione e o attuazione. Andiamo avanti. Questo è un po' più nel dettaglio, quelli che sono gli interventi sulla viabilità a carico del programma in questione. Quindi quando io prima avevo individuato quegli oneri che erano fuori dalla superficie territoriale, diciamo sono tutti questi collegamenti esterni, questo collegamento esterno qua verso via della Vignaccia e tutto il collegamento di via di Brava, nonché con la nuova rotatoria dove qui invece oggi ci sta un incrocio a T. Quindi il programma è suscettibile di andare a fare una ricucitura di tutte quelle che sono le viabilità oggi esistenti, che sono viabilità episodiche, che molte volte finiscono in se stesso, finiscono in degli imbuti che non riescono a creare un sistema. Tutto questo sistema è collegato poi alla fermata che avevamo visto prima e quindi anche al trasporto su ferro sia verso Roma sia verso Civitavecchia. Andiamo avanti. Questa la possiamo saltare, lo stato di fatto con le curve di livello, ma insomma. Questa è la zonizzazione. Se zoomiamo sulla tabella, magari individuiamo quelli che sono i numeri dell'intervento. Allora, no, ecco. Ci arriveremo. Abbiamo una superficie territoriale di 132.000 metri quadri, a cui è stata sottratta la superficie delle aree boscate, in quanto le aree boscate non generano indice, quindi abbiamo una superficie di 110.000 metri quadri, su cui viene a localizzarsi una superficie utile lorda, quindi la superficie utile lorda è, diciamo, la superficie di pavimento della nuova edificazione, di circa 30.000 metri quadri per un indice di 0,26 metri quadri su metro quadro. Questi sono i dati complessivi. Si insediano 772 nuovi abitanti. Questi dati complessivi, come cercavo di spiegare prima, derivano da ogni destinazione specifica di piano regolatore e sono divisi tra la SUL afferente alla proprietà e la SUL, diciamo, a disposizione dell'amministrazione capitolina, che è riassegnata ai compensandi di Casal Giudeo, che abbiamo illustrato nelle prime tavole. Quindi sul totale avremo circa la metà della SUL afferente alla proprietà e l'altra metà afferente alla compensazione. È sostanzialmente un intervento di carattere residenziale e c'è una dotazione di standard in esubero rispetto ai minimi di legge, sia in termini economici, come abbiamo visto prima nel quadro economico, sia proprio come disponibilità di superfici da cedere all'amministrazione. E lo vediamo qua. Diciamo, vabbè, il verde pubblico, andiamo un po' più su. A fronte di 7.500 metri quadri abbiamo 47.000 metri quadri di verde pubblico, quindi sono circa, non so, 7, sono, dico 10 volte, ma non sono 10 volte, saranno 8 volte. A fronte di 5.000 metri quadri di servizi ne abbiamo 10.124, più la fattoria didattica, che l'abbiamo individuata come extra standard, che quindi sono altri, un altro ettaro di terreno. I parcheggi pubblici, a fronte di 4.000 ce ne abbiamo 9.000, quindi ne abbiamo circa il doppio. A questo punto mi ricollego alla fattoria didattica, perché su questi dati, che sono dati di piano regolatore, che dividono la SUL tra SUL pubblica, quindi dell'amministrazione, poi riassegnata alla compensazione, e SUL afferente alla proprietà in base agli indici di piano regolatore, nel corso della procedura tecnica, quindi delle conferenze dei servizi che si sono svolte, da parte del Dipartimento Ambiente è stata richiesta la possibilità, poi riscontrata con la proprietà, di cedere altri 44 ettari esterni all'intervento. Questi sono 44 ettari agricoli a parco, in parte ricompresi in tenuta dei massimi e in parte invece con destinazione agricola, tra l'altro vincolati dal fosso, e nonché con la presenza di un casale esistente di circa 400-500 metri quadri. A fronte di questa cessione, che ovviamente riguarda la stessa proprietà dell'intervento, se riandiamo a sinistra su questa tabella, è stato riconosciuto un ulteriore diritto edificatorio alla proprietà. Quindi quali sono? Oltre agli standard pubblici di legge del piano urbanistico, ci sono 44 ettari in più di cessione all'amministrazione capitolina, che il decimo dipartimento prenderebbe in carico direttamente per gestire direttamente tutta la filiera agricola e fare una, non so se è una o la seconda, forse ce n'è un'altra verso la Cassia, la seconda fattoria agricola comunale. Quindi quei prodotti che vengono venduti nel servizio poi extra standard ricavato qua dentro sono direttamente gestiti dall'amministrazione capitolina. Andiamo avanti. Qui c'è la distribuzione delle palazzine, sono palazzine alte 4, massimo 5 piani, tutte basse, e sono tutte in continuità con l'edificato esistente, cioè questa è la sede della BNL e sono accorpate tutte nella parte già edificata, lasciando libera la parte invece, che è questo perimetro giallo qui, a verde agricolo e a parco, che sono oggetto di ulteriore cessione. Andiamo sull'esemplificativo. E questa quella che potrebbe essere la sistemazione definitiva. Quindi l'edificato è concentrato lungo la viabilità già esistente e in prossimità pure della sede della BNL, di quanto è già costruito, e tutto questo verde è la cessione extra standard. Faccio fatica, questo è il casale esistente che viene ceduto e questa è la fattoria agricola. Quindi questo potrebbe diventare tutto un sistema agricolo, dovrebbe diventare tutto un sistema agricolo, sia per attività didattiche, sia per la fruizione, viene domenicale in realtà, sia per la fruizione del tempo libero e sia per l'acquisto direttamente dei prodotti, nonché per una messa in sicurezza di tutte queste aree che oggi presentano diversi fenomeni di degrado. Però chi le conosce come voi, che c'è passato tra qualche discarica nelle curve e qualche altro fenomeno, insomma, non sono sempre, e comunque non sono fruibili perché sono tutte private. I servizi, diciamo, questa è la fattoria didattica, il servizio extra standard, mentre al centro dell'insediamento qui ci sta il servizio scolastico, e ripeto, un asilo nido da 60 bambini e una scuola dell'infanzia, mi sbaglio sempre come si chiamano, di tre sezioni, che quindi sono sempre l'equivalente di 60 bambini, tre sezioni. Questi sono i parcheggi pubblici, che quindi anche questi sono posizionati nei punti per fruire in modo migliore sia del servizio sia del verde in cessione, e poi ci sono altri elementi di parco pubblico che interrompono la continuità invece dell'edificato. Io penso di aver illustrato subito. Certo. Sì. Privata. Sì. Sì. Questi 44 ettari più il casale. Sta qua, però adesso magari non si vede perché l'abbiamo posto, e comunque è questo, se si piglia una foto aerea di Google qualunque, non so se lo possiamo pure, se abbiamo il collegamento e lo vediamo. Sì, questa è Via di Bravo.